Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Se tu avessi un figlio gay, che faresti?
Io? Devo accettarlo, però gli farò capire. Ricordati che tu stai al mondo perché tuo padre gli piaceva la topa e tua madre gli piaceva qualche altra cosa. Guarda che se tu stai al mondo è perché tuo padre gli piaceva la topa e a tua mamma gli piacevano gli uomini.
La zanzara.
Tutto il resto è già. Gioia.
Rivolta contro alcuni poliziotti, i quali stavano controllando alcuni sacchetti a perdere, non vi dico, il tam tam della giungla, in pochi minuti decine e decine e decine di malfattori, di gente che non dovrebbe stare in Italia, dovrebbero essere in Africa al loro posto.
Tutti a rompere i coglioni alla polizia. Non possono avere il taser, non possono dare manganellate, non possono fare nulla. Possono solo ricevere insulti, sputi, botte, carci, e questi devono subire. Oh, ci siamo rotti i coglioni.
Brucia, ti posso dire una grande cosa? Tu sei una persona. Aspetta, allora, prima una cosa apparendo però,
Ma siamo in diretta? Dovrebbe piagli a bastonate vere, a sparargli con i pistoli di gomma, a buttarli giù cortese. Tu bevi che si dai tu schicchere. Si fermano tutti! Se invece qui, tutti fanno contro la polizia! Qualsiasi cosa! Guarda che è palese!
Ma stiamo andando in onda adesso,
sì,
noi
siamo alla
Zanzara. In diretta, Radio 24.
Ma che c'è, Parenzo?
Sì, c'è Parenzo.
Sì, caro Gaspar.
Ancora Parenzo.
C'è Parenzo
ancora.
Ancora Parenzo.
Che devo fare?
Ancora Parenzo.
Solidarietà alle forze di polizia. Bravi ragazzi, sono con voi. Non mollate. Proteggiamo la nostra Italia, che sta per cadere nelle mani straniere.
E dicono che c'è una deriva fascista, ma qui i veri fascisti sono questi.
Ma siamo in diretta?
Allora ragazzi, è partita l'operazione minimizzare quello che è accaduto a Milano. Così fa la sinistra, i vari Parenzo, eccetera, eccetera, no, e compagnia cantante. Minimizzare quello che è accaduto a Milano. Minimizzare quello che è accaduto a Milano. Che non sarà la rivolta delle banlieue francesi, per
ecco
carità
appunto.
Di Dio.
Ecco
ancora
appunto.
Non ci
ecco
saremo arrivati, naturalmente.
Ecco appunto.
Però, gruppi di immigrati che dopo un incidente tutto da verificare in cui un ragazzo è morto, inseguito dai carabinieri perché non si sono fermati a un posto di blocco, e dunque i carabinieri quando non ti fermi a un posto di blocco inseguono. Cosa devono fare i carabinieri? Fermarsi? Inseguono i carabinieri. Dicevo, dopo la morte di questo ragazzo si sono radunati mettendo a ferro e fuoco un quartiere. Mettendo a ferro e fuoco un quartiere. E vabbè, cosa sarà successo? Quattro petardi, qualche incendio, qualche danneggiamento di mezzo pubblico, la polizia presa d'assalto. Che sarà mai successo? Cosa sarà mai successo? È partita l'operazione minimizzare quello che accade a Milano. Minimizzare. Oppure non parlarne direttamente. In qualche trasmissione che va in onda la mattina dalle 11 alle 13.30 su una televisione che si chiama La 7. Sì, poi non si capisce perché una televisione si chiama La 7. Un'altra cosa che non mi sono mai spiegato. La 7. La 7. È inspiegabile. Comunque, lasciamo perdere. perdere, aspetta.
Tu sei inspiegabile.
Una trasmissione, se ne è parlato? No, nemmeno un'immagine, nulla. Quando si tratta di immigrati che assaltano la polizia o che scappano a posti di blocco, non se ne parla nella maniera più assoluta. Seconda cosa che vi voglio dire, stavolta mi rivolgo io al professor Orsini, il famoso professor Orsini. Il famoso professore Alessandro di nome, è Orsini di cognome. Il codesto professore dice: Meloni criminale, bisognerebbe processarla addirittura. Gli italiani non parlano per paura del Mossad, o comunque la gente non parla per paura del Mossad. Ora, caro professor Orsini, ti spiego una cosa. Nessuno ha paura del Mossad. Devi accettare, a me non ho paura io, anzi considero il Mossad una grandissima organizzazione. Il punto non è questo. C'è gente che ha opinioni diverse dalla tua. Cioè, se uno non dice che la Meloni è un criminale, che Netanyahu dovrebbe essere arrestato e che ammazza i bambini deliberatamente, non è che è un pazzo scatenato, un mentitore al servizio del Mossad. È gente che la pensa diversamente da te.
Appunto.
Ci sono delle idee che non sono le tue idee. Allora devi accettare, siccome ti vanti sempre della parola democrazia, eccetera, eccetera, di essere un democratico, un pacifista, devi accettare che ci sono delle persone che non la pensano come te, che non pensano che la Meloni sia una criminale perché è collaboratrice di un altro criminale che è Netanyahu, e ci sono persone che non pensano che si sta commettendo un genocidio in quel di Gaza. Per cui accetta che ci siano idee diverse dalle tue e non romperci le balle. Punto e basta, dicendo che siamo schiavi del Mossad o come abbiamo paura del Mossad. Una roba incredibile, guarda, incredibile. Un'altra cosa voglio dire, il ministro Nordio oggi ha detto che i mafiosi non vanno lasciati respirare. E io credo che abbia ragione.
Anche lui.
E io credo che il ministro Nordio, il ministro della giustizia, che non è che dà... cioè non è che alza il gomito come ha detto uno della sinistra buonista, non alza il gomito perché gli attribuiscono di bere troppo, lo colpevolizzano, gli danno dell'ubriacone.
Ha detto
che i mafiosi non devono respirare, lo Stato non deve far respirare i mafiosi. Ha perfettamente ragione. Da Roma, Davide Parenzo, buonasera.
Secondo me vi sta prendendo un po' la mano. Eccoci. Su questa cosa del detenuto che non deve respirare, e hai troppo entusiasmo nel sostenerlo, ma diamo un messaggio devastante. I mafiosi e le persone condannate devono essere giudicate, devono scontare la pena giusta in carcere, punto. Poi respirare, devono essere curati, devono poter respirare, devono mangiare possibilmente del cibo sano e nutriente.
I mafiosi non è che sono
i reietti e sono dei topi a cui che dobbiamo sbattere in una cella e buttare via la chiave, come disse qualcuno. Sulle balie, io capisco che voi dovete adesso incendiare, però a governare questo paese c'è la destra. Cosa c'entra la sinistra? Voglio dire, l'ordine pubblico chi lo gestisce? Ora, quella persona, io non so la dinamica di quel fatto, mi dispiace moltissimo, però è morto un ragazzo. Cioè, teniamo presente semplicemente questo.
È morto un ragazzo in un inseguimento dei carabinieri.
Era armato? Io non lo so. Era armato?
No, non sembra.
Te lo chiedo, era
non
armato?
Non sembra.
Era armato?
Ma perché non si sono fermati al posto di blocco?
No, ma
tu
io,
ti fermi
io
al posto di blocco? Se vedi una paletta, cioè, che fai? Scappi?
Io quando vedo,
scendi,
tu non hai capito, quando vedo una volante, io anche in America, quando sono sbarcato dall'aereo all'aeroporto di Miami, ho abbracciato il militare, quello mi ha mandato via, ma io l'ho abbracciato, gli ho detto thank you for freedom, e quello mi ha detto ma che è pazzo, che cos'è, mi ha allontanato in malo modo. Io l'abbraccio, la polizia, il carabiniere, lo abbraccio. Quando io vedo nella zona di casa mia la volante, la gazzella dei carabinieri o la volante, ma io mi sento al sicuro perché vedo lo Stato. Però
grazie.
Quando vedo lo Stato, no, tu sei un deputato adesso
e sei stato pure sospeso da generale. Quando però invece io vedo un inseguimento della polizia e poi vedo o dei carabinieri e poi alla fine vedo un ragazzo morto, mi devo fare delle domande. Dai. Devo capire che cosa è accaduto, tutto qua.
Comunque, guarda,
poi la rivolta è sempre sbagliata, sempre la violenza.
Ma state minimizzando,
però non siamo di fronte alle
state minimizzando quello che è successo, state minimizzando. Comunque ti voglio leggere l'espressione esatta utilizzata dal professor Alessandro Orsini. Oggi molti italiani hanno paura di parlare di essere assassinati dai servizi segreti israeliani o di perdere il lavoro, giuro. Hanno paura di parlare per paura di essere assassinati dai servizi segreti israeliani o di perdere il lavoro.
Se tu mi chiedi un parere su questo,
si può dire che è una puttanata questo o no, professor Orsini?
Ecco, tu mi chiedi un parere su questo. Se io dicessi che questa è una stronzata
ha paura di essere assassinata da Mossad in Italia, gli italiani hanno paura di parlare.
Se io dicessi che questa è una enorme stronzata,
siccome
la persona è particolarmente suscettibile, lui subito si arrabbia, poi ti fa un post in cui dice: no, Cruciani, lo stupidino sei tu, a me manco mi cita in tribunale e sono posso dirti che sono felice quando lo vedrò, perché lo voglio abbracciare. Io voglio che quel processo vada in onda in diretta su Radio sulla Zanzara. Bisogna mandare in diretta il processo.
Assolutamente.
Il processo al posto della trasmissione. Io lascerò la parola al processo. Non ci sarò quei giorni. Nei giorni del processo non ci sarò.
Ma tu scherzi. Porro sulla rivolta di Milano. Sulla rivolta di Milano. Voi continuate a minimizzare.
Se tu entri in una città e la metti a ferro, fuoco o anche a fuoco, tu prendi calci nel culo dalla collettività che non vuole che tu metta a fuoco la città.
Questo non è stato di diritto, però.
Quando un ragazzino scappa da un posto di blocco in motorino, c'è il caso non che venga ammazzato dai carabinieri, che possa subire un incidente e fare una brutta fine, come è successo a questo signore. C'è un posto di blocco, ci si ferma. Cioè, questo è il punto fondamentale. Così ci hanno insegnato in qualsiasi paese normale. Vaglielo a spiegare ovviamente a quelli che comprendono meglio di noi le realtà delle periferie e delle balie.
Dottore,
la Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Luciani, fammi capire, quando ci sono le rivolte a Milano è colpa del sindaco, ma è il governo che c'è? Non ci sono i tuoi amici di destra? Fammi capire questa cosa, o è sempre colpa del sindaco Sala? Ma che buffone, lecchino del governo, altro che portavoce del governo, maledetto!
Lì ha fatto benissimo, mamma, sto godendo, anzi dovrebbe fare i controlli pure sulla cannabis light. Vi ha tradito, cioè Salvini, il capitano di sto cazzo vi ha tradito. Godo.
Allora, qualche breccia a destra si apre sulle droghe leggere, qualche piccola breccia. Leggo da qualche parte che Palmaroli, che è quello che conosco con la firma di Osho e disegna le vignette su diversi giornali, diciamo, degli
sul
angelucci,
tempo,
diari di centrodestra,
sì, sì. Sui giornali delle destre, sì, è il vignettista considerato, sì, diciamo così, delle destre, dell'area di centrodestra, ma a me piace molto e mi diverte, però è dell'area delle destre.
Il dottor Osho dice sono di,
il
destra,
Vauro di destra,
ma sono favorevole alle droghe leggere, sono favorevole alle droghe leggere.
Questo è un messaggio
qualche
importante,
qualche piccola crepa che si apre, ma la maggior parte dei giovani di centrodestra che noi abbiamo spesso consultato nelle nostre peripezie, diciamo, quando ci invitano, sono tutti a favore. Sono tutti a favore, se fanno le canne pure loro, non sopportano questa retorica insopportabile, sia sulla questione del codice della strada, sia sulla, su altre cose del centrodestra in cui tutte le droghe sono uguali. Nessuno la sopporta questa roba qua, nessuno. Cerno Parenzo questa mattina sui grillini, certo che voi litigate sulle cazzate, cioè voi litigate su Grillo, ma chi se ne sbatte di Grillo,
no,
ancora?
Una trasmissione che
ma
si
che
occupa
avete
di politica,
litigato, dai, su, sentiamo.
Una trasmissione
vai.
Che cerca di ragionare sui
ma
grandi
che
temi.
Ragionare che si sono mandati a fare
di
il culo oggi, quale ragionare?
Ma che ragionare.
Anzi, no, Cerno Parenzo prima.
Ma che accoglienza, grazie regia! Grazie! Come dici, caro Cè?
Tutti i giorni. Beh, fa bene, ti rinvigorisce.
Se ti piace tanto, prego regia, se ti piace così tanto, caro Cè.
Ma fai il culo!
Quanto mi piaceva il grillo di un tempo, il vaffanculo, adesso sono passati a diventare l'iscendiletto del PD, una cosa incredibile. Pedullà contro Cerno, vai!
Le parole di Cerno sono fuori dal mondo, fuori dalla realtà, sono offensive di tantissime persone, sono offensive del senso vero, della verità. Cerno, la verità non sai che cosa sia, e della democrazia,
verità,
della partecipazione,
partiti,
le cose che abbiamo visto bellissime alla costituente del
la
Movimento 5 Stelle. Cerno, cuciti la bocca, impara cos'è la democrazia e smettila
di dire
sciocchezze,
cazzate
che continui a dire con il giornale finanziario. Finanziato dagli Angelucci, caro Cerno, non sei
lavoro,
minimamente credibile.
Un attimo,
non
parola,
sei minimamente credibile,
no,
sei un Cerno.
Allora, Cerno aveva detto che i 5 Stelle è un movimento nato contro i soldi e contro le poltrone, invece va a finire sui soldi e le poltrone, il grande Cerno, che effettivamente è così, diciamoci la verità, è così. È un movimento che era nato rivoluzionario per distruggere, aprire il Parlamento come una scatola di sardine, e sono finiti a discutere dei doppi mandati con gente che è diventata burocrati, una cosa pazzesca, sentiamo.
E stai in Parlamento, non insultare i giornalisti.
No, però
non
calma.
Vi prego.
Schiacciare
il bottone, Pedullà, che sai fare solo quello. Cerno, ti prego, rispettiamo. Allora, Pedullà.
Non
è difficile, dall'alto al basso, secondo la forza di gravità. Bam. Aspetta, ti prego.
Sto dicendo una
scusatemi,
quelle che gli fa dire Conte,
no,
che il suo datore di lavoro.
Non è un burattino di Conte, però.
Ma
questo
dai,
non posso accettare,
favore,
che offendiamo un ospite.
Ma quando è entrato adesso nel Movimento 5 Stelle? Io scrivo del Movimento 5 Stelle dal 2008.
Però
questo è arrivato adesso, ma che vuole?
Stai in Parlamento a schiacciare bottoni, sai fare solo quello, Cerno, contro il dottor Pedullà, contro Pedullà, ragazzi, dai, su. Ma voi litigate veramente sul nulla, ma che cazzo gliene frega alla gente di che cosa è quello, di che cosa è quell'altro? Ma non ti vergogni a fare questi
noi,
teatrini?
Noi ci occupiamo di questioni politiche,
ma
il teatrino di
ma un
di
teatrino
realtà,
vergognoso.
Oggi c'era un voto di Ursula von der Leyen,
te
ne sei occupato,
ma
ne hai parlato tu, hai analizzato la nuova maggioranza,
allora,
Ursula,
insomma. Ma chi se ne fotte? Marrazzo, ve lo ricordo dall'ex governatore del Lazio, dice che.
Come no? Un amico mio carissimo.
La Berlinguer
ha scritto un libro molto bello.
La Berlinguer dice una cosa corretta: gli dice, se ti avessero trovato con una donna e non con un trans, sarebbe stato diverso. Ed è assolutamente vero.
Tu pensi che se non ti avessero trovato, cioè se invece per esempio di trovarti
una
con una
donna,
transessuale fosse stata una prostituta donna, non ci sarebbe
stato sicuramente
sarebbe
diverso.
Stato tutto molto diverso.
Sì, ma credo che oggi ancora, se io sono qui e ti ringrazio perché oggi è ancora importante parlare di questo.
Adesso ti faccio sentire un personaggio incredibile, già passato
un libro molto coraggioso.
Giù. Per passare, no, per uno che è passato per questi microfoni, Nikolaj Lilin. BlackRock sta demolendo l'Ucraina, hanno creato una razza ucraina mai Black esistita. Rock. Senti.
Oh, mamma. Noi vediamo come BlackRock, ad esempio, sta demolendo l'Ucraina. Hanno creato questa idea fasulla di una razza ucraina che non ha mai esistito, è una invenzione.
Zelensky, senti.
E ovviamente è molto più facile gestire le persone così. Hanno messo il loro ragazzetto ebreo lì a governare questo paese degradato. E lui giustamente non vuole finire la guerra. Per quale motivo? Perché il senso vero del loro piano è massacrare il più possibile ucraini per poter sostituire questi ucraini con i coloni ebrei che provirranno poi da Israele e da altre parti del mondo e creeranno là in Ucraina un nuovo loro stato.
Sai che non l'avevo mai ascoltata questa qua? Cioè Zelensky vuole sostituire gli ucraini con i coloni ebrei. Questa è una teoria.
Non c'è mai fine,
una teoria
al delirio.
Incredibile.
Non c'è mai fine al delirio.
Nicolò da Milano, vai. Dimmi, Nicolò.
Ciao Giuseppe.
Dimmi.
Io veramente ne ho pieni i coglioni di vivere in un paese dove un poliziotto che insegue un rapinatore, perché uno che viene trovato con una collanina spaccata è un rapinatore,
non si sa questo, anche
se era andato a fare volontariato, se scappi dopo, se finisci il volontariato e scappi dal posto di blocco devi morire.
Puoi morire. Nicolò dice che se scappi al posto di blocco ti prendi le conseguenze di quello che succede dopo, giusto Nicolò?
Assolutamente sì, ma perché c'è il diritto di decidere o meno se fermarsi?
Ma nessuno può gioire di questo, però scusate, non c'è bisogno di telefonare per gioire, però non c'è bisogno di telefonare per gira. La sua cattiveria
è... Io sono incazzato nero perché per colpa di gente come te siamo in un paese ridotto così.
Cioè tu dici la rivolta, tu sei incazzato per la rivolta dopo degli immigrati.
Ma quello lì non ne parliamo, quella roba lì non ne parliamo, andava sedata immediatamente nel sangue, cioè, voglio dire, è evidente, no?
Sedata nel sangue. Sedata nel sangue.
Male che conosci lui altre alternative, ma vogliamo passare tranquille le altre persone o no?
Le brave persone
possono stare tranquille o devono vedere dalle finestre nelle strade la gente che brucia le macchine, che spacca
tutto? Ma io non sono tranquillo a sapere che c'è gente come te in giro, posso dirti. Io sono meno tranquillo adesso che so che ci sono persone come te in giro.
Però Nicolò
tu
dice,
sei un potenziale violento.
Ma uno non può assistere inerme a queste cose qua. Si può assistere a scene incredibili dove vengono bruciate delle cose, dove vengono assaltati i carabinieri, viene assaltata la polizia. Nicolò da Milano ha una rabbia giustificata. Edward Milano, vai Edward, dimmi.
Ciao ragazzi, ciao Cruciani, ma è lì la verginella di Parenzo?
Sì, è qui, dimmi.
Sì, non è vergine,
Cruciani,
ma è qui.
Questo qua ha rotto i coglioni col suo solito buonissimo del cazzo.
Cioè?
Veramente, a certo fatto.
Cioè?
Guarda, adesso con l'ultimo...
Intanto grazie per aver chiamato.
Lì.
Dimmi.
Ma grazie a sto cazzo, Parenzo, stai zitto.
Che educazione, che bello. Che bello
l'ultima
che ha chiamato.
Cosa che è successo lì a Corvetto.
Dimmi.
Ma dai,
dove?
Come si fa? Io...
Come si
dico,
fa
sempre
cosa,
dalla
imbecille?
Parte della polizia, sempre
fa?
Dalla parte dei carabinieri.
Ma sì, ma questo che c'entra?
A prescindere,
ma cosa vuol dire?
A prescindere, anche io sto caso, ma tu non lo dici però, stai zitto.
Come? Ma no, io dico che intanto però è morta una persona, però.
E allora che cazzo c'è? E allora pace, amen, è morto. Pazienza, la gente
come
muore
pace,
di giorno, lo sai?
È vero, ci sono tanti.
Uno di meno
è brutto, non lo sa. Uno di meno che vuol
è
dire?
Sentito.
Uno di meno, come si fa a dire uno di meno?
Uno di meno, hanno detto che sono, credo, dei pregiudicati che hanno trovato della refurtiva senza patente. E quindi,
non lo sappiamo questo.
Sappiamo
solo che era senza
cosa
patente. Non
fermo
sappiamo
là,
il resto.
Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Oh, hanno
passato una vita a dirci che non si può generalizzare con gli extracomunitari per poi cadere in fallo e dire che tutti i maschi bianchi, no, neri chiaramente, sono colpevoli di femminicidio. Ma vaffanculo!
Tranquillo Cruciani, lo sappiamo noi della JJ che non dai mai una mancia ai rider, forse è per questo che tutte le volte ti mangi anche una bella parte di scatarate nostre. Buona giornata.
Se questo imbecille sta dicendo che qualcuno scatarra dentro il cibo che mi consigli, che mi consegnano i rider, amico mio, non lo so, non me ne frega un cazzo, posso dirti, a parte che io rarissimamente faccio appello o mi rivolgo ai rider o comunque a chi mi consegna cibo a casa, e se qualche volta qualcuno apre i pacchi, non mi risulta, apre i pacchi e vuole scatarrare dentro, scatarrasse dentro. Se non me ne accorgo, che cazzo me ne frega? Se non me ne accorgo, che cosa me ne frega?
Se sta bene a te.
Ti faccio sentire una frase di Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia, che parla dell'epoca del fascismo e delle bonifiche pontine. Vai regia!
Con l'epopea pionieristica tra le due guerre, insomma, all'epoca del fascismo, comunque, insomma, riesce a fare qualcosa di inimmaginabile. E quindi da questa terra che, se fosse stata abbandonata a se stessa, come un pensiero ambientalista in qualche modo ipotizza, questa terra avrebbe continuato ad essere una terra spopolata di vita in tutti i sensi.
Parlava da Sabaudia, l'epopea pionieristica tra le due guerre.
Ma proprio non riescono a farne a meno, proprio non riescono a farne a meno.
Il dottor Procaccini, poi Spatalo,
ma per carità,
poi
di Dio,
Spatalo che dice che Giorgia Meloni deve inviare i militari in Italia a fronteggiare i selvaggi. Vai Spatalo.
Non sarebbe opportuno, Giorgina Meloni, che questi ragazzi restassero in Italia e fronteggiassero questi selvaggi invece di stare 10 poveri poliziotti e carabinieri, come ho visto dalle foto. L'esercito deve presidiare le zone a rischio. Vengono a casa nostra accuditi, riveriti. Qualcuno si lamenta anche che il cibo non buono, non buono, non buono il cibo, buono, buono, no, buono. Ma io te facesse.
Cosa fa?
Ti cambierei i connotati.
Mamma.
Infine vorrei un tuo preziosissimo parere.
Ma è tragico però.
Preziosissimo parere.
Fa anche l'imitazione.
Sul ritorno,
è un cesso d'uomo. No, ma è un cesso d'uomo. Ma come dire qualcosa? È un cesso d'uomo.
Allora, Di Battista che dice che Netanyahu è un erode moderno che va arrestato. Di Battista, vai regia.
I ministri non dovrebbero mettere bocca su una sentenza di un tribunale riconosciuto dal governo, dovrebbero soltanto dire che la sentenza si applica, cioè se quel criminale terrorista di Stato sanguinario di Netanyahu, erode moderno, che può assassinare e assassina decine di migliaia di bambini, mettesse piede in Italia, si deve arrestare.
Allora, posso dire a Di Battista che non c'è alcuna sentenza? No, ma non c'è alcuna sentenza del tribunale, non ci sono sentenze.
Esatto.
E poi,
per cortesia, chiedere tu a Di Battista, io non ci parlo più di queste cose, puoi chiedere tu gentilmente a Di Battista se quando fa le sue invettive contro Israele ha anche due minuti del suo fottuto cazzo di tempo per dirci due cose su Hamas? Due minuti!
Daniele Capezzone, buonasera.
Buonasera, come va?
Molto bene. Diciamo che voi ci siete andati leggeri sulla questione Corvetto. Parlate addirittura di rivolta di Milano messa a ferro e fuoco.
No, ma io volevo salutare il mio amico David. Che
buonasera, tutto
sai,
bene?
Perché ci sono quelli,
al libero,
ci sono quelli della accoglienza e poi poi ci sono quelli della grande accoglienza. Siccome David è quello della grande accoglienza, ma come lo vuoi chiamare uno della grande accoglienza dopo i fatti del Corvetto? Un accoglione.
Ma
quindi volevo salutare l'accoglione.
I fatti del Corvetto.
No, ma guarda, allora David, dammi 30 secondi.
Giorgia Meloni che vota col Partito Democratico, Ursula von der Leyen. Qui abbiamo Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, che abbiamo un deputato che si chiama Angelucci, che non si presenta mai in Parlamento. E il problema sono i fatti del Corvetto.
No, volevo farti un promemoria. Un promemoria. L'anno scorso, esattamente di questi tempi, tu usavi gli stessi toni, eccetera, rispetto alle proteste nelle università, dicendo: ma sono bravi ragazzi, bisogna ascoltarli, bisogna capire, bisogna comprendere. Bisogna ascoltare, non ci vuole la risposta securitaria, bisogna andare a... Dopodiché va Parenzo e lo corcano de mazzate. Cioè,
no,
allora,
per fortuna
finirà così,
corcato.
Anche io ti voglio vedere a Corvetta. A proposito, oggi non ne hai parlato veramente.
No, nulla, zero.
Ma perché
zero.
Si riserva Davide
la
di prendere
che vota
no
la
no no aspetta si riserva
sì,
David
sì, amico mio
si riserva sì, sì, David l'ultimo sì, poi, sì, poi sì. Vengo pure a quello così ti arriva un'altra colonscopia in diretta, ma poi te lo dico. David si riserva di andare domani al Corvetto, sai che prende l'ultimo volo da Roma questa sera alle 22 a terra alle 23, va lì per un reportage sul campo poi Maranza che gli eleveranno anche le mutande e lui dirà: siamo qui per comprendervi, e quelle giù mazzate, dacci i soldi, dacci le cose, ehi ebreo, sì vi voglio ascoltare. Von der Leyen, anche qui, colonscopia in diretta, colonscopia in diretta, la vostra Ursula,
come chi se ne frega,
fermo, tu che sei
Eurolink, capisco che sei in difficoltà,
oh madonna santa, sono talmente in difficoltà che arriva la colonscopia in diretta. Sai per quanti voti è passata Ursula? Sai per quanti voti è passata?
Pochissimi,
per i voti di Fratelli d'Italia. Se non c'era la Meloni, stavi tu, Ursula, il parrucchiere de Ursula, la spagnola Ribera, se li doveva caricare tutti Urbano Cairo come comparse della tua trasmissione.
No,
ti è chiaro?
No, quello no.
Senti, perché c'è questa negazione della realtà sui crimini commessi dagli stranieri? Cioè, noi non siamo razzisti, non siamo contro gli stranieri.
No, ma quali crimini? No, ma allora, secondo i dati della questura di Milano, su 100 arrestati per rapina in strada 73 sono stranieri, per furto con destrezza sono 95, per reati sessuali sono 40 su 100, essendo la popolazione 8%. Ma non c'è questa cosa, non è così. Se lo dici sei razzista, sei xenofobo,
questa è la cosa più incredibile. Cioè, se Ricolfi dice pazzi. Se Ricolfi, che viene dalla sinistra, dice pazzi. Che niente integrazione se non si abbassa la quota di irregolari, se anche Ricolfi dice una cosa perché non fa i manifesti alla 7 con questa frase? Con questa frase di Ricolfi.
No, allora la domanda è: se con l'8% di immigrati stiamo già alla situazione Corvetto, col 15, col 20 e col 22, che altro deve succedere? E non è un incidente. A Capodanno, fuochi a San Siro e al Duomo. Siamo al quinto o sesto caso di volante della polizia circondata. Quando ti verranno a lasciamo perdere quello che ti vengono a fare a casa, tu dirai: dobbiamo dialogare.
Mi dispiace perché siete talmente in difficoltà che il caso Corvetto lo avete trasformato come se fosse la rivolta.
È tutto normale,
come la rivolta
Io ti faccio grande anticipazione. Domani su un giornale.
Ma non sapevi neanche dov'era Corvetto.
Su un giornale che si chiama Libero.
Libero.
Senti quello che diceva il sindaco.
Esclusiva
senti quello che dice.
Angelucci, ora
guarda
parlo
che
io,
te se compra
esclusiva.
La 7, poi sono cazzi tuoi. Arriva il lancio Anza che c'è la cordata masca Angelucci che se compra la 7. So cazzi,
ecco
poi
qua.
Ti tocca, capito? Riallineare. Dicevo, domani scoprirai quello che diceva.
Però scusami,
Sala,
Daniele, c'è una cosa molto semplice a proposito della discussione di questi giorni anche qui alla Zanzara. Cioè, Salvini ha approvato un codice della strada in cui moltissimi ascoltatori ci hanno chiamato. Dicendo che se tu te fai una canna anche la sera prima e anche due giorni prima, tre giorni prima,
ma
e poi vieni beccato
prima una cosa, scusami, prima di questa una domanda che se no mi diventa. Ma esiste una legge, una legge Angelucci? Esiste una legge
senso?
Angelucci? Perché no, una legge firmata, una proposta di legge Angelucci esiste o no? Una.
E questo è interessante.
Una sola, per favore, una. Anche una legge che, anche una legge molto semplice.
Dottor Cairo,
una legge sulle
dottor
cliniche,
Cairo,
sulla
un
sanità.
Istante, dottor Cairo, aspetti un momento, sono al telefono col dottor Cairo. Dice: Parenza ha rotto il cazzo. No, dottor Cairo, questo mi sembra eccessivo. Dice che sta rompendo il cazzo un po' troppo. No,
esiste la legge Salvini, la legge Meloni, la legge.
E poi c'è la legge Basaglia, alla quale tu sei sfuggita, la 180, capito?
Una sola, per favore.
Volete dire anche voi a Salvini che fare una legge in cui si toglie la patente uno che si è fatto una canna 3 giorni prima è una cazzata?
Allora, domanda. Dice: ma Capezzola, tu condividi il nuovo codice della strada? Risposta: no. Condividi il 95% delle leggi approvate anche in questa legislatura? No, le leggi vanno tolte, cancellate, disboscate. Milei, la motosega, se arriva qua Milei con la motosega gli chiedono se è iscritto all'albo professionale della motosega prima, te, capito? Questo è il delirio.
Fermi, grazie, ciao Daniele.
Ciao.
La Zanzara.
Sono braccato da Fedez, il quale vorrebbe fare un dibattito con me, perché Fedez ha un podcast. Io non ho grande stima di Fedez, abbiamo avuto anche delle polemiche e lo considero un personaggio infimo, e Cruciani mi bracca per conto di Fedez. Ieri a un certo punto Deborah suona il telefono alle 6:10 con il numero 02 ed era Cruciani. Cruciani poi fa questo trucco con la zanzara, ti chiama in diretta e trasmissione, quindi se tu attacchi il telefono rispondi male, fai una figuraccia, perché è un programma molto seguito, quindi quando capisci che è lui devi stare lì e dire 2-4 fesserie, dice Parenzo, insomma, io dico sempre a Parenzo che scemo, faccio queste battute. A un certo punto sento la voce di Fedez che dice: ah, ciao Maurizio, si riconosce la voce, dico ma è Fedez sul serio? Perché io sapevo che Cruciani mi cercava per fare questo dibattito, e lui mi risponde, Fedez, dice: no, è una voce fatta con intelligenza artificiale, ma l'ha messa su Instagram, è diventata virale sta cosa. E io rispondo: beh, vedi Fedez, finalmente anche te avrai un'intelligenza. E lui si è fatto una risata, non si vede che è più spiritoso di quello che io lo faccio. Ah, ecco, guardate, dura 14 secondi.
Signor Gasparri,
ma scusami, ma perché devi dire che io sono scemo? Scusa, non ho capito. È il capogruppo al Senato, a parte che domani vado a salutarlo.
Toni da Cesena, vai Toni, avanti tutta. Toni da Cesena.
Buonasera, sto pregando davanti al cimitero di Predappio.
Fermo,
sono
interessante. Fermo, interessante questa cosa qua di Toni da Cesena.
Ma è morto, no? Tanto è morto,
aspetta,
non
aspetta,
ci sono
Toni,
novità.
Resta in ginocchio, resta in ginocchio. Scusami, che dicevi, David? Aspetta, che cosa? Chi ti stava chiamando? Qualcuno? Aspetta.
No, è Gianluigi Nuzzi di Mediaset che si trova in taxi e mi dice: vi sto ascoltando dal taxi.
Che vuole.
Saluta i tassisti. Le marchette di Nuzzi. No,
ma che marchette? Stava in taxi, sta in taxi.
Mi dice, mi scrive: salutare i tassisti che vi adorano. Sono qui e vi stiamo sentendo. Ma non è che adesso per fare lo sconto a Nuzzi dobbiamo fare la marchetta al tassista che trasporta Nuzzi, cioè capisci che è un mondo.
Ma non ha chiesto nessuna marchetta, nessuno sconto.
Il sottotesto è quello. Se uno ti dice salutate i tassisti che vi adorano, vi stiamo sentendo in taxi, la marchetta che lui vuole è che io dica che lui è in taxi, così il tassista dice: oh, bella prova, bravo dottor Nuzzi, vabbè, io offro
bravo.
Io. Qua è un classico di Nuzzi, questo.
Nuzzi ti mangia in testa.
Nuzzi, gli voglio bene da prima che lo conosca tu, lo sai o no? Da prima che lo conosca tu.
Allora, torniamo a Toni, torniamo a Toni. Lei è in ginocchio, Toni?
Sono in ginocchio davanti il cimitero di Predappio, sulle scalinate.
Sì, metti bene il telefono però, pur essendo in ginocchio davanti al cimitero di Predappio. Scusi, lei è in ginocchio davanti alla tomba di sua eccellenza Benito Mussolini?
Sì, all'esterno del cimitero.
Ah, che bello.
Perché è chiusa
quest'ora. Ma è morto
fuori,
però, giusto?
In ginocchio.
Ma
no,
perché?
È ancora vivo.
Però è morto. No, non è vivo, è morto, glielo dico io. Le assicuro che è morto.
In che senso è vivo? È vivo lo spirito, dici tu?
Tony.
Il vivo lo spirito, perché io quando scendo giù nella
lo
cripta
spirito dell'immortacci
tutti i giorni,
tua è vivo lo spirito dell'immortacci tua.
Ti posso dire, catto comunista, vi posso dire che quando io prego, quando prego sento il profumo del pelatone, sento il profumo del pelatone che mi entra nel cervello.
Però scusami, Tony, infatti, ti specifichiamo bene questa cosa qua.
Avrai pestato una merda, sarai lì in ginocchio e sicuramente avrai pestato una merda, quello è il profumo.
Allora, l'asfalto è pulito e sanificato, profumato dell'incenso della benedizione del pelatone.
Però scusami, Tony, tu non sei proprio di Predappio, di Cesena, sei di un'altra zona, mi sembra, no?
Io sono foggiano e vivo qui da 10 anni.
Benissimo, e tu quante volte ti rechi a Predappio?
Mi reco un giorno sì, un giorno no, a Predappio.
Perché non ha un cazzo da fare, però.
Io lavoro, mi ritaglio il mio tempo e il mio spazio.
Ma se uno vuole andare a Predappio un giorno sì e l'altro vuole, lascialo andare a Predappio.
Ma non ha nulla da fare, però almeno questo diciamolo, non ha niente da fare. Tu hai tempo, Cruciani, di andare al cimitero a trovare Mussolini.
Ma non c'è la. No, però scusami, Tony, che mestiere fai tu? Adesso andiamo più nello specifico.
Siamo sentiti giorni fa, io faccio l'operatore nelle comunità riabilitative.
Fai l'operatore, non me lo ricordo, l'operatore nelle comunità di riabilitazione. Ma dove?
Sì, non posso dire la città, vicino Cesena.
Vicino Cesena, tu sei fascista, sì. Immagino, no?
Molto
ma vagamente, no? Beh, non
uno
proprio.
Che va un giorno sì e l'altro.
Non vuol dire, ha fatto tante
sola.
Cose buone.
Ha sei fatto solo, tante cose sei buone. Una persona sola, cioè
no,
non hai famiglia,
solo.
Vero?
C'ho famiglia, c'ho tutto. Non
sì, ma perché
nulla.
Vai? Scusa, adesso sarà una battuta quella di prima. Beh, andiamo a specificare meglio. Quante volte vai a Predappio?
4 volte a settimana.
Ma che cazzo vai a fare 4 volte a settimana? C'è sempre la stessa scena, sempre la stessa cripta, sempre la stessa.
Invece no, ci vado per un altro motivo anche.
Perché?
Perché mi piace litigare con la guardia che mettono giù nella cripta, che è uno dei servizi sociali comunista, che io ci devo litigare, perché ogni volta che prego lei mi segue passo
questo
marzo.
È interessante, però sto dicendo che la guardia che mettono alla cripta è comunista, no, questo.
Beh,
non ci posso dire.
Però
è comunista,
sarebbe da sentire,
perché
la
c'era
guardia.
Già dalla precedente amministrazione del PT l'avevano messa.
Passaci la guardia, passaci la guardia. Quello
è chiuso il cimitero, io sto fuori al cancello, è chiuso il cimitero.
Sei fuori come un coglione, cioè il cimitero è chiuso, tu sei pure fuori come un coglione.
Certo.
No, scusami, Tony.
Perché sei un coglione.
No, però,
sei.
Tony, tu stai dicendo una cosa interessante. Tu stai dicendo che la guardia che è messa, diciamo, lì di fronte alla cripta,
comunista.
Non so da chi, ma la guardia del cimitero o la guardia della cripta? Non ho capito.
Allora, c'è la guardia della cripta, è una cosa, la guardia del cimitero.
Ma perché
un'altra.
C'è una guardia della cripta? Mica scappa quello è
no,
morto.
No, c'è un motivo. C'è un motivo perché il tempo
è vero che era un criminale. Allora, su questo ti do ragione.
Allora,
è giusto che ci sia una guardia perché, essendo quello un criminale, anche da morto potrebbe scappare.
Il PD ha chiuso la cripta per 3 mesi,
sì,
fingendo dei lavori in corso che non ci sono mai stati.
Che bello.
No, questo è interessante.
Che bello.
Questo
e hanno paura che la gente vada a fare dispetti.
La chiusura della cripta, bello, la chiusura della cripta.
Non sto dicendo
però,
che
Tony,
lo dicono tutti i giornali.
Mando le telecamere dell'aria che tira la chiusura della cripta, è una cosa che adoro. Cripta chiusa mi fa godere. Godere da impazzire. Io godo. Se tu mi dici che la cripta è chiusa, io godo.
Che chiusa stasera, domani riapre, dalle 8 è aperta. Già.
Però scusami, Tony, abbi pazienza. A parte che un giorno devi andare lì, devi andare lì per noi. Devi andare lì per noi in diretta a litigare con. Perché è comunista quello là che è la guardia della cripta. Che ne sai che è comunista?
Allora, io ho conoscenze qui sul comune, insomma, in questa cittadina.
Allora?
Che questa signora dai capelli rossi con gli occhiali, tra l'altro c'ha anche i capelli rossi.
Vabbè, che cazzo c'è?
Praticamente questa compagna è stata messa lì dalla vecchia amministrazione del PD.
E allora perché litighi? Perché litighi?
Perché lei non è di destra, invece i due volontari di destra, ma che te nero. Sono persone serie, invece lei cerca il pretesto, ti segue passo passo fino sotto la tomba.
Sotto.
E non va bene questa cosa, perché mi riconosci, mi vedi tutti i giorni lì. Che cazzo hai da dirmi che mi segui e mi guardi tutte le volte?
Scusi, ma lei
non
che cosa
sono un eversivo?
No, perché? Ma lei che cosa ammira del pelatone? Mi spieghi?
Ma prima di tutto ha fatto molto per i più deboli.
Sì, per i più deboli, sicuramente. Ha mandato un sacco di gente a morire in guerra, non c'è dubbio. I più deboli erano privilegiati, non c'è dubbio.
Allora,
più
c'è anche da dire che ci sono stati tanti italiani che hanno voluto la guerra.
Sì, però ho capito, Tony, e sono robe finite queste qua. Uno non può passare quattro giorni a settimana. Tu dovresti essere denunziato dai tuoi datori di lavoro. Bisogna, non si può andare quattro giorni a settimana alla tomba del pelatone. Se lo sapessero sul tuo posto di lavoro, ti caccerebbero, dai.
Io non ho mai parlato di politica sul posto di lavoro, rispetto al lavoro e rispetto alla vita privata. Anche se nel mio posto di lavoro mi hanno detto che sono di destra. Ma
vabbè, Tony, ti saluto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Viva Cuccia.
Andrea da Parma ha detto un viva al duce, mi sembra si è sentito poco, si è quasi. Andrea da Parma, vai Andrea, dimmi.
Mi sembra normale.
Finalmente parlo con il portascroto di questo governo, bellissimo.
Io sarei il portascroto del governo. Io sarei il portascroto del governo.
Ascolta, sì. Guarda che ti voglio, ma cosa c'hai contro gli immigrati? Che
io non c'ho ma io non ho nulla contro gli immigrati, assolutamente.
Guarda che io sono un immigrato, cioè un immigrato, aspetta un attimo, io sono un italiano terrone, sì. E quelli che tu inviti spesso, gli onorevoli, sì. Soprattutto leghisti, io ho 50 anni, sì. Quando ero Monello ci litigavo un giorno sì e un giorno no.
E chi ce ne frega?
Dicendoti parole, insulti incredibili, e lo fai tuttora con quelli che vengono da altri paesi.
Io non insulto nessuno, se uno si comporta,
diciamo che ti
se uno
diciamo
si comporta regolarmente, se viene qui in regola e non è clandestino,
allora,
per me
fatti,
può fare quello che vuole se lavora regolarmente.
I fatti di Milano, a questo punto fai come fanno adesso a Gaza, ti mandi due missili, non sei a posto, non hai risolto il problema.
Ma chi vuole mandare i missili?
Ma sempre queste cose a fomentare, ti diverti? Cos'è che ti diverte? Io ho conosciuto la prima Lega e faceva cagare. Io la prima Lega l'ho saputo sulla mia pelle.
E allora chi se ne frega?
Chi se ne frega? Sì, invece, caro il mio portascroto.
Vabbè, portascroto, si è inventato questa espressione, portascroto,
invece
così,
lo
che
sei,
ti fa divertire.
Invece lo sei,
ti fa
comunque
divertire,
lo sei, e ne avrei altre da dire, perché comunque ne hai a Iosa, come in Australia, sì. Il blocco navale.
Bellissimo il blocco navale, adoro il blocco navale.
Stupendo,
lo adoro,
stupendo.
Mi piace
perché
da morire, godo,
perché
godo.
Perché non glielo dico agli aborigeni?
Il blocco navale, godo.
Perché non pensi agli aborigeni?
Chiedo agli aborigeni, me ne fotto.
Ce ne fotti, ecco, non glielo. Poi sai che
Giovanni da Milano.
Buonasera.
Dimmi.
Io chiamo perché trovo scandaloso quanto è successo ieri in statale, l'università statale di Milano.
Ho visto.
Nessuno ne sta parlando, sì. Alcuni.
Ma è il tipico esempio. È il tipico esempio. Ora non è il problema principale, diciamo, della società italiana, sicuramente. E non ne parlerà Parenzo, eccetera, perché ovviamente
detto.
non conviene. Ma
convegno. Ma non conviene cosa? Sono dei violenti, dai, non c'è solo niente.
Sì,
male.
Ma la violenza
sono
viene sempre
violenti.
Da quella parte. Viene sempre da quella parte.
Sì. No, non sempre.
Sempre. Se tu sei contro l'aborto, fai un convegno e vieni aggredito
ragazzi,
da quattro stronzi. Questo è il punto.
Quelli che hanno impedito il volantinaggio ai giovani di Fratelli d'Italia sono dei violenti. Ma su questo non c'è dubbio. Sono degli stronzi.
No, ma qui
violenti,
è successa un'altra cosa
detto.
Ancora.
No, non sto parlando di quello.
Sì, allora specifica di che cosa stai parlando, io lo so quello
allora,
che è successo.
Sto parlando di un incontro organizzato da un gruppo di studenti sul tema dell'aborto.
Sì, vero.
Non hanno potuto fare questo incontro perché un gruppo di altri invece collettivi, associazioni, eccetera, hanno impedito.
Ma avrebbero dovuto semplicemente
parolacce.
Fare qualche fischietto. Io dico, hanno contestato me. Il fischi, qualche fischietto, qualche fischio, maledetto! Però poi mi fai parlare, brutto stronzo, maledetto! Però poi mi fai parlare.
E invece ecco, non è andata così.
Ha sbagliato.
Sì, ma viene sempre da quella parte la violenza, lo volete capire o no? Che oggi
no,
se tu sei sempre. Di sinistra
Casa
puoi fare
Pound,
il cazzo che
nuova,
non fanno nulla. Ma
gente
quando sono violenti li condanniamo, ma quando manifestano liberamente
hanno fatto un assalto alla CGIL
ancora quattro anni fa è successo.
Hanno assaltato la CGIL.
Ciao.
Ma come, ma dai.
Allora, abbiamo qui in studio un signore, credo egiziano, mezzo egiziano, mezzo marocchino.
Egiziano, metà marocchino.
Benissimo, che fa il rapper, si chiama Jamal. Buonasera, un applauso.
Buonasera a tutti.
Buonasera, signor Jamal.
Lei fa il rapper a tempo pieno oppure oggi si dedica anche a qualcos'altro?
No, faccio anche altro, sì.
Fai anche altro, se no non guadagneresti un cazzo.
È bravissimo.
Non potresti campare, molto bene. Tu
Jamal,
sei molto incazzato bravissimo. Per quello che è successo al Corbetto, diciamolo subito, no? Perché?
Perché? Perché non si sa la verità. Perché molti dicono che il carabiniere ha preso lo scooter. Molti dicono di no. Giustamente queste persone qua stanno protestando, mettiamola così, per sapere la verità.
Dunque tu giustifichi quello che è successo?
Cazzo sì, è sì, cioè, che la giustifico.
Hanno preso d'assalto la polizia.
Quello è successo evidentemente gravissimo. Perché anche loro gli hanno aggrediti. Non è che loro vanno e assaltano la polizia.
No, è successo che ci sono delle persone che sono scese in piazza e hanno cominciato a dare fuoco a dei cassonetti. Hanno
allora,
preso d'assalto
i mezzi. È iniziata come protesta pacifica con le persone che erano sedute per terra.
E poi?
Poi una macchina è passata in mezzo, ha investito delle altre persone. Adesso non ho capito
provocazioni.
Bene.
Provocazioni.
Provocazione, beh, quello è normale. È normale, già loro sono incazzati.
Come vivono, normale? Non è
vivono
normale.
Nel degrado. Corbetto, l'hai mai vista com'è? Corbetto,
ma
in generale.
È colpa della società allora che vivono
allora,
nel
non
degrado.
È colpa della società, però, se non vengono mai aiutati, qualcosa ci sarà.
Non si può dire una cosa del genere. Yamal, scusami un attimo, tu stai dicendo che la rivolta a cui abbiamo assistito, che per carità non sarà Milano a ferro e fuoco come, sì, come scrive sì. Libero, d'accordo, questa qua è un titolo di un giornale.
Appunto,
perché come
appunto.
Lo consideri? Una merda questa
cagata.
Giornale. Una cagata.
Sì.
Una cagata assoluta, una cagata. Vabbè, e che ti devo dire? Una cagata.
Vabbè, ognuno la pensa come.
Per carità di Dio, allora. Una cagata, cioè. Tu pensi.
Ma
tu
scusa,
pensi.
Ma
si
può scrivere
come cosa? Che sia giustificata
si
questa roba.
Allora,
su ha
giustificata.
Il nostro amico
loro qualcosa devono fare. Si devono far sentire da qualcuno o no? In Francia ci sono i gilet gialli per la benzina. Questi si sono fatti sentire per un motivo che per loro valido. Cazzo, è un ragazzo. Un ragazzino di 19 anni. È morto, ok? Si può sapere la verità? Non si può sapere la verità.
Ma la verità verrà fuori.
Ma verrà fuori, però si deve sapere.
Però scusami un attimo, qui c'è un elemento. Uno, c'è un posto di blocco. C'è
sì.
Un posto di blocco. Le persone normali al posto di blocco si fermano.
Sì,
se, te, se tu c'è un posto. Tu hai precedenti, qualche cosa? Che hai fatto?
No.
Che fai? No, sì o
vabbè,
no?
Sì, o qualcosina.
Vabbè,
che...
ma non è un problema.
Vabbè,
cioè,
va bene, ma ci avrà un po' di spaccio, qualcosa
no,
così.
Quello no,
dai,
no, assolutamente.
Che cazzo
no,
c'hai? Resistenza pubblica
cagate
ufficiale.
Da ragazzino, una rissa, cagate del
vabbè,
genere.
Okay,
dai, niente,
comunque. Se c'è un posto di blocco con una paletta,
dai,
che fai?
Cose,
mi devo fermare.
E ti fermi, no?
Cioè, certo.
Ti vedo, non è che scappi davanti a
no.
Un posto di blocco. E dunque,
se non
se
ho
tu...
niente da nascondere, uno non scappa.
Ma se okay. Tu scappi, significa sì. A quel punto i carabinieri sono quasi obbligati a rincorrerti perché potresti essere chiunque.
Hai detto la parola giusta, rincorrerti.
Certo,
ma non a chiapparti con lo scooter sotto.
Ma questo
lo sai
non
benissimo.
È provato questa
no,
roba.
Certo,
qua.
Non è provato, infatti mi auguro che non sia così, veramente me lo auguro.
Però scusami, tu stai
sai
dicendo
cosa
una...
faccio io sì, adesso?
Dimmi, che
io mi mangio uno yogurt.
E mangiati uno yogurt, che ti devo dire?
Siccome stasera dunque, devo andare poi a teatro
sì.
Mangio uno yogurt
la teoria
cioè,
per cui
vedere Raul Bova stasera.
Vabbè, vai
sai,
a vedere Raul Bova, che cazzo ce ne frega a noi, scusami.
Come?
Il fatto che tu dica
perché sei contro
si...
il teatro
no
scusa?
Io non so assolutamente io contro il teatro
hai
il contrario
che cazzo me ne frega hai
ma non me ne frega nulla a me dire
Raul
che
Bova.
Tu vai a vedere Raul Bova
ma...
non me ne frega un
ma
cazzo nulla
contro le arti
parlando di cose serie qua
ma io non sono contro le arti vai a vedere Raul Bova e rompere i coglioni
cazzo me ne frega
ma non me ne frega nulla di andare a vedere Raul Bova e soprattutto che tu vada a vedere Raul Bova stasera vai a vedere Raul Bova.
Io stavo detto mangio uno yogurt perché poi non ho tempo e vado a teatro. E tu hai detto che cazzo me ne frega del teatro. Perché distruggi un'arte? Qual è il
ma io non sto distruggendo nessun'arte. La cosa assurda è che qualcuno dice non si può morire per non essersi fermati a un posto di blocco.
Bravissimo. La cosa assurda la dico anch'io.
Questo è vero.
Cioè, è assurdo. Ma non si può morire così. Cioè è come quando facevano l'esempio della signora che ha investito quello della borsa, che ha rubato la borsa. Quello doveva finire in galera, ma non morto. Lei non è Gesù Cristo che decide chi vive e chi muore.
Però scusami un attimo, abbi pazienza. Se uno non si ferma a un posto di blocco, poi si prende la responsabilità di andare velocemente, dunque fare un incidente, oppure anche il fatto che i carabinieri a un certo punto inseguendolo possono tamponarlo.
Se sei con lo scooter lo sai benissimo che stai facendo male a una persona. Cioè, se lo tamponi a quella velocità, lo ammazzi. Non è che,
però,
non è che si ferma e dice: vabbè, allora mi avete preso. Cazzo, muore.
Non l'ha investito apposta.
No, questo non lo sappiamo. Va bene,
però,
ancora
scusami,
è un punto di domanda.
Ma questo giustificazionismo nei confronti di chi non si
ma
è fermato.
Ma non è una
apposta.
Giustificazione.
Perché verità sul mi è morto perché non si è fermato a posto di blocco.
Ma è normale. Se tu domani non ti fermi a posto di blocco perché
ma
non
io
è l'assicurazione.
Mi fermo al posto
capito,
di blocco. Quello non c'aveva la patente.
Ho capito.
Quello che guidava non aveva la patente.
Ma è un reato per morire la patente.
Ma assolutamente no. Infatti, non è che i poliziotti sono i carabinieri, sono dei carabinieri killer.
No,
che
non
hanno
ho detto,
detto
questo.
Ecco questi
non ho
due,
detto
ammazziamoli.
Questo. Non ho detto questo.
No, perché
per
qualcuno contesta anche l'inseguimento. Che uno dice: no,
allora,
vabbè,
contestare l'inseguimento è una stronzata. Io quello che dico è che se va una persona va a 150 all'ora con un T-Max e tu lo tamponi da dietro, tu lo sai per certo che lo stai ammazzando, sto ragazzo. O lo stai rendendo in sedia all'hotel.
No,
quindi non si sta parlando più di.
Cioè, tu stai
di
dicendo
fermarlo.
Che se il tamponamento. Dunque, il tampone. La polizia, i carabinieri.
Avrebbe dovuto fermarlo in qualche modo. Fermarlo in qualche modo.
Voi, tu decidi le regole di ingaggio dei carabinieri.
No, io non decido niente.
Le regole di ingaggio dei carabinieri. I carabinieri vedono due che scappano a un posto di blocco. Potrebbero essere terroristi, delinquenti
madrileni. Fino a prova contraria, loro li hanno. Allora, li hanno inseguiti perché cosa? Li hanno inseguiti?
All'ordine del giorno.
Li hanno inseguiti, capito? Perché sembravano un po' malandrini, li hanno visti sul timaccio. So.
No, ma non è
sì, perché li hanno inseguiti la
perché non si sono fermati a un posto di blocco.
Ok, certo, li hanno fermati.
Ma possono essere anche dei terroristi. Non lo sappiamo, dei pericolosi criminali ti inseguono, poi può succedere che c'è un tamponamento, muori. Amen, mi dispiace.
Ma come amen?
Ma amen, mi dispiace, non lo conosco, ma anche
ma non credo che tu stia dicendo amen di un ragazzo di 19 anni.
No, ma no, amen nel senso che me ne fotto. E purtroppo può succedere che se non ti fermi a un posto di blocco cadi e muori. Che ti devo dire?
Cioè, non è quello che penso. Assolutamente no, ma non esiste. No, ma non esiste. Esiste.
Non esiste.
Tu non puoi allora, se tu se veramente l'ha acchiappato e l'ha tamponato, sì. È omicidio stradale, cioè tu l'hai ammazzato.
Quale omicidio? Ma quando mai? Ma quale omicidio?
E come no?
Dai,
che cos'è?
Dunque sono degli assassini. Se l'hanno tamponato sono degli assassini
non
carabinieri.
Non ho detto questo. Se l'ha fatto apposta sicuramente.
Ma non può essere fatto, anche se l'hanno voluto fermare in qualche modo. Ragazzi, ma in un motorino, se non ti fermi a un posto di blocco, ci possono essere rapinatori, no, delinquenti particolari, terroristi, punto, dai.
Negli Stati Uniti questa cosa qui purtroppo è all'ordine del giorno quasi. Negli Stati Uniti se non ti fermi a un posto di blocco addirittura ti
possono sparare
le ruote,
ti possono
della
sparare
macchina,
ma quello lo so, negli Stati Uniti lo so. Ora, assolutamente, ma ci sono anche persone che vanno in giro con le armi
abituati,
Stati Uniti un po' diverso
e quindi ci sciocca una cosa simile. Dopodiché i poliziotti hanno agito nel rispetto della legge, cioè fai un posto di blocco, non ti fermi e lo insegui. È una tragedia su cui va
fatta
un'inchiesta.
È una tragedia perché è morto
però.
Un ragazzo,
va
ragazzi, mica è morto una persona
certo,
che poteva essere un figlio,
certo,
un fratello, un nipote,
ma
cioè chiunque.
Sono
chiamatemi Anna, che vuole Anna, che vuole
capire.
Anna, fermo là, che vuole Anna, fermo, stai lì che adesso ci sono gente che ti critica naturalmente per quello che hai detto, c'è gente
criticare.
Che critica, fermo là, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Cruciani, gli hanno tolto la patente a quelli che si fuma le canne la sera. Ma quanto godo, ma quanto godo! Che cazzo ti fumi le canne, coglione! Non hai meglio da fare, imbecille di un involuto! Le canne si fumano con libertà! È libertà!
Beh sì, è libertà! Mi dispiace contraddirti, ma è merito imbecille, ma fumarsi una canna è libertà. Io non me le fumo, non me le sono mai fumate, ma chi si fuma le canne lo considero un atto di libertà, fa il cazzo che vuole, si assume la responsabilità di fumarsi una canna, qual è il problema? Per me dovrebbe essere liberalizzata la droga, liberalizzata.
Io non ho capito come tu che vieni dai radicali, hai fatto Radio Radicale, eccetera, improvvisamente hai abbracciato le destre modo così oscurantista.
Ma quale destre? Ma che dici?
Destre,
scusi, lei Jamal qualche canna se la fa? Sì.
Ma adesso no, ho smesso.
Come mai ha smesso? Prima se ne faceva quanti anni ha lei Jamal, scusi?
32.
32 anni, si è fatto un sacco di canne, mi sembra. Dall'idea di uno che si è fatto un sacco
no,
di canne.
No, fumate. Sì,
ma
sì.
Si parla sempre al passato. Perché uno parla sempre al passato? Uno dovrebbe
dire. Ho smesso veramente. Ti devo dire, sì,
perché hai smesso?
Perché mi ero rotto il cazzo di fumare. Poi adesso c'è una bambina, sono diventato papà, quindi
vediamo gli attacchi che lei deve subire per quello che ha detto. Anna da Roma, vai Anna, dimmi.
Allora, stavo pensando che questa gente ce la scaricano sui porti, poi noi li calziamo, li spamiamo, gli diamo il lavoro, e loro cosa fanno col motorino? Sono inseguiti, poverini, dalla polizia che gli ha fatto l'alt, e non si sono fermati, meglio che è morto lui, e non un poliziotto. A me di questa gente che viene in Italia, stai zitto, lecca culo, vengono in Italia, vengono a rubare, a stuprare. Io sono cattolica, Gesù Cristo ha detto che il 6 marzo va tolto da quelli sani, e questa gente marcia che viene qui a rubare, a stuprare, io li manderei tutti a calci nel culo a casa loro. E tu, brutto bulletto, che fai vedere che li difendi, sei un delinquente anche tu, perché se tu difendi un delinquente evidentemente sei della stessa
ma che
pasta.
Cosa ne sa lei?
Ti devi vergognare.
Che
lo
cosa
so,
ne sa lei che sta a casa a guardare
difendi,
Beautiful tutto il giorno?
Ma
cosa sa lei?
E tu, ma tu che ne sai?
Guardare Beautiful,
questo è vero,
questo è vero.
però
si incattivisce. Sono marocchino, meglio essere marocchino che una persona come lei, signora.
Una rincoglionita che guarda la TV tutto il giorno.
Sono fiero.
Ma guarda, se questi devono venire in Italia a offendere gli italiani, ma che affanculo al paese tuo.
Ma lei che offende gli italiani con questa ignoranza?
Bullo, delinquente, perché tu sei un delinquente, no? Perché tu hai avuto qualche cosina. I ragazzi italiani, la maggior parte
tutti
dei ragazzi italiani,
angeli,
non hanno la fede sporca, come cioè tu, la fede ce l'hanno pulita.
Ma che c'è la fede?
Penale ce la senti, che stai a cambiare discorso, perché t'ho beccato, la pedina pulita degli italiani, i ragazzi che vanno a studiare, lavorano, hanno fatto la fame, però sono andati a lavorare. No, che tu dici ho fatto qualche cosina, ma perché c'hai la bambina, ti piace tanto il Marocco, porta la tua bambina in Marocco.
Assolutamente, certo che la porto, perché non dovrei portarla.
Tu e portati tutti gli amici tuoi che avete rovinato, signora, l'Italia.
Porto anche a lei,
sfamato.
Porto anche a me, che sfamate, che non c'è una lira, cosa vuoi sfamare? Tu. Cosa vuoi sfamare tu?
Ma,
che ti sfamo
tu
io?
Non c'hai una lira. Ma hai che rubato, non c'è lira, per mangiare, hai rubato invece di andare a lavorare. Tu manco mi conosci.
Paga l'affitto,
pezzo di merda.
Paga l'affitto è bello, però. Paga l'affitto.
Allora, giustamente un avvocato mi scrive: non fermarsi.
Comunque posso dirti,
dimmi.
Il contributo che dà questo giovane rapper al fisco è sicuramente superiore a quello che dà una vecchiaccia rincoglionita che passa
d'accordo
le giornate seduta sulla poltrona a incazzarsi
guardare
con la televisione.
Guarda che te la riscateno, guarda che te la riscateno ancora se hai detto questa cosa.
Ragione,
tu stai dicendo che il reddito prodotto da lui
quanto paga di tasse? Ma scusa, ma sicuro, questo, bisogna ringraziarlo. Questo sicuramente paga le tasse, fa un lavoro
per
creativo,
forza.
Dovrebbe anziché paga la pensione a sta vecchia stronza. Ma scusa, ma
posso
sarà
ringraziarmi?
Ma come ti permetti, dai, di dire una cosa del genere? Ti permetti di dire una cazzata? Che...
questo paga la pensione a sta vecchia stronza malmestosa.
Allora, Benny da Torino, dimmi.
Ciao a tutti, buonasera.
Dimmi.
Allora, io volevo capire, ma perché è un dovuto aiutare queste persone? Perché?
In che senso?
Perché è un dovuto?
Ma
tu
persone
prima hai detto che è un dovuto, e questi ragazzi che hai detto protestano perché è un dovere, nessuno li aiuta, nessuno.
No, lui, no, io l'ho detto, lui
nessuno
detto.
Li aiuta, nessuno li aiuta. A me chi mi aiuta? Io ho 41 anni, lavoro da quando ne ho 18, faccio due lavori per mantenermi, non chiedo niente a nessuno, non vado a rubare. Mi fermo all'alte della polizia, quindi spiegami perché.
Non c'è dubbio.
È un dovuto protestare, è un dovuto accendere, dare fuoco ai cassonetti per aiuto. Perché cosa? Vai a lavorare. Io lavoro 8 giorni su 7.
Ma pure io, pure io.
Non vedo la mia famiglia, non vedo nessuno, sto fuori casa
pure
dalla
io.
Mattina alla sera. Ecco, pure tu.
Questo
allora,
lo dovrebbe
allora,
dire anche agli altri italiani che hanno preso tutto il reddito di cittadinanza. C'è un aiuto, no?
Non
è un aiuto. È un aiuto.
Io non mi butto in mezzo alla strada a dire a qualcuno mi dovete aiutare, per favore mi dovete aiutare, mi do da fare,
certo.
Mi faccio il culo.
Ma tu sai perché li fanno venire in Italia allora?
No, però scusami, scusami, no, Benny,
li fai venire in Italia?
Benny, scusami un attimo, il punto fondamentale che tu hai detto prima, rimaniamo su questa cosa qua, tu hai detto prima che è giustificata la rabbia di quelli che sono andati in piazza a protestare per la morte di questi.
Sì.
Ma perché è giustificata? Non ho capito.
Perché non sanno la verità, non sanno la verità. Non, cioè, allora, ti ripeto,
Anna,
possono
Anna,
essere...
Anna, di nuovo, che c'è, Anna?
Allora, io volevo dire a Parenzo che si deve mettere la lingua al culo, perché non si deve permettere di parlare come me. Tu devi tornare. Senti, sei un povero Finocchio. Sei un povero Finocchio, quindi vai a trans. Allora, caro Parenzo, ti devi mettere lì intorno a dire. Ti devi sciacquare la bocca con l'acido muriato.
Questo
quando
ti paga la pensione,
hai capito?
Questo
non
ti paga la pensione, ringrazio.
La pensione me la sono pagata io con il mio
ma
lavoro,
figurati.
Non che me la paga
ma
il marocchino.
Se la paga lui,
il marocchino me la sono pagata io ho messo i contributi, non lui.
Ma
che ci paga? Smettetela con sta barzelletta. Sapete che
tutto il giorno a guardare la televisione consumi energia, consumi energia elettrica e ti paga la pensione. Ringrazialo almeno anziché insultarlo.
Dentro casa a fare lo smart working e te pagano, hai capito? Tu stai comodo a casa tua, al calduccio, a parlare alla zanzara. Io lavoro, bello mio, non
lavoro.
Faccio la vita
ciao,
del marocchino del merda.
Ciao, ciao,
basta telefonare.
Allora, non fermarsi e fuggire a un posto di blocco è un reato. Ma resistenza.
Ma che cazzo di lavoro fa? Scusa. Ma se io tu quando faccio la trasmissione
al mattino alla sette in diretta, anche...
non è che telefono. Sì, ma scusami, quando faccio la trasmissione dal mattino alla sette, non è che mi metto a telefonare alla gente. Comunque, no, faccio la trasmissione. Che cazzo di lavoro fa?
Voglio
quella?
Ricordare a Jamal una cosa: non fermarsi e fuggire a un posto di blocco è un reato. Resistenza a pubblico ufficiale, violazione articolo 337 del codice penale.
Ho mai detto che non è un reato.
Ma ho capito, ma la gente normale si ferma al posto di blocco. Quello che succede dopo è una conseguenza naturale.
Ma chi non si ferma? Chi non si ferma? Paolo da Bologna. Non deve morire, questo è quello che ho detto.
Ma può succedere invece che voglia, mi dispiace. Paolo da Bologna, vai Paolo, dimmi. Dimmi Paolo.
Ciao a tutti, Jamal, posso dire una cosa a Jamal?
Vai. Dimmi.
Caro Jamal, allora ti spiego una piccolissima differenza. L'amico che non si è fermato al posto di blocco,
sì?
Non era obbligato a scappare, andare a 150
certo,
all'ora
certo.
Dalle forze dell'ordine, ok? Quando invece uno delle forze dell'ordine, dicesi forze dell'ordine, si chiamano così perché devono tenere l'ordine proprio il culo mio e il tuo,
sì.
E anche di quello di tutti gli altri, loro sono tenuti a inseguire uno che non si è fermato perché non sanno il motivo
certo,
per la quale
certo.
Si è fermato.
Certo.
No, ma accertato cos'è accaduto però. Tutto qua io dico solo questo.
Quelli che scappano
certo,
possono
certo.
Essere anche dei pericolosi terroristi, i carabinieri devono
potrebbe
inseguire.
Ma non li ammazzi.
Potrebbe
cioè.
Anche essere armato, non lo sappiamo. Non sappiamo
certo.
Un cazzo. Uno delle forze dell'ordine lo sa. Io
certo,
non sto contestando quello che pensi tu. Ti sto solo dicendo che andare a protestare per una cosa che non si sa ancora, per me non ha molto senso.
Ma, sì, ma loro però lo vorrebbero sapere, dato che sono usciti un sacco di video, un sacco di persone che dicono che hanno visto il tamponamento, che hanno visto la macchina attaccata al corpo del ragazzo e al palo. È normale che sorga il dubbio. Io mi auguro veramente che non sia così.
Questo succede per tutto.
Ciao Paolo, ciao Jamal,
a presto.
Ti saluto.
Grazie a tutti.
Ciao. Alessandro da Roma, dimmi. Dimmi Alessandro,
ecco,
dimmi.
Alessandro da Roma che parla con il portavoce di Salvini.
Portavoce di Salvini sarà tuo nonno. Sempre
no,
sei vivo, sempre
sicuro,
sei vivo,
sicuro,
sempre
lo
sei
lo
vivo.
Tutti, te
sempre
e capezzone deve mettere
a fanculo, va te
senti,
e poi
senti,
portavoce.
Senti,
io non ho fatto
senti,
mai il portavoce di nessuno, al massimo sono il portavoce di me stesso, povero
okay.
Imbecille.
Nella rivolta di Corvetto,
sì.
la quasi la stragrande maggioranza erano italiani. Sono italiani.
Ma quelli ma
esatto.
Io non faccio distinzione del ruolo
esatto.
Della a parte che non è vero questa cosa qua, non
come
è vero.
Non è vero.
È vero.
Come?
Molto
ne ho
vero.
Le prove.
Sì, italiani diciamo di seconda generazione,
di nuova generazione,
certo, italiani,
certo.
Certo.
No, italiani, no, senza né prima né seconda e terza generazione, sei italiano punto e basta.
Bah. Allora?
No, è questo. Allora, quando tu dici i migranti hanno fatto la rivolta, no, stai dando disinformazione.
Ma quale disinformazione? Ma non dire cazzate. Non dire cazzate.
Butti benzina sul fuoco, ecco perché poi ti dicono il portavoce di Salvini.
Ciao Alessandro, ciao. Allora, abbiamo in collegamento la mitologica. Io devo dire la verità, spesso non sono d'accordo, ma viva la libertà! E dice delle cose qualche volta molto molto pesanti. Devo dire, la devo dire tutta, molto pesanti. Ma viva Dio che le difende queste cose. Ginevra Bompiani, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Come sta, cara?
Io sto bene, ma le cose che dico non sono pesanti, sono pesanti loro, non perché le dico.
Beh, Bompiani.
Non sono le mie parole pesanti, sono pesanti le cose.
Beh, oddio, cioè,
sono
lei...
cose terribili che lei alle volte dice, ma va benissimo così.
Questo è Parenzo, questo
ma
è Parenzo.
In genere dico, in genere tendo a dire la verità ogni volta che posso.
Scusi,
non inventarmi le cose.
No, per carità.
E
ognuno...
anche in questo caso, del resto.
Beh, il caso in questione è molto semplice. Io sono un grande difensore della polizia
drogano.
Italiana, ma lei è veramente convinta che la polizia italiana...
No, fagli risentire l'audio, fagli risentire
ma lo sa,
cosa ha detto
lei.
E cerchiamo di capire
se detto
è
lei,
vero.
Lo saprà, no?
Fagli
cioè...
risentire, magari gli è sfuggito per sbaglio.
No, ma io
fagli
non so
risentire.
Che cosa ho detto.
Esatto, che cosa ha detto esattamente?
Okay.
Cosa ha detto?
Allora, ho detto alcune inesattezze. Ho detto che negli hotspot italiani, invece nei CPR,
vabbè.
Non è molto diverso, sono,
è uguale, sì.
Sono praticamente la stessa cosa.
Sì.
E ho detto che la polizia, e anche quella inesatto, non è la polizia che gestisce i CPR,
esatto.
È la prefettura,
appunto.
Che però... ma anche quello non è proprio diversissimo, che però appalta a delle multinazionali.
Mm. Mm.
che gestiscono come gli pare.
No, a delle cooperative, a delle cooperative,
e anche
non delle
ma anche a delle, multinazionali, per esempio Ponte Galeria è appaltato a una multinazionale, e anche a delle cooperative, certo, che gestiscono come gli pare. Tuttavia la polizia c'è, perché per esempio a Gratisca Disonzo si vedono, e dopo dirò dove li ho visti, agenti con caschi, scudi e manganelli che picchiavano un ragazzo riverso a terra, per esempio.
Ho capito com'è.
Poi scusi, so che c'ho poco tempo, per cui mi
spiego. No, che poco tempo, siamo qua. Dica.
Bene, ho anche detto che vengono, questi ragazzi vengono drogati. Sì, allora, sì, che questo è inesatto. Infatti, forse, quando Porro stava scappando verso una signorina, una signora del Nord Africa, sì, che si difendeva giustamente dai trattamenti subiti, e stava proprio scappando, io gli ho gridato dietro. No, per droga, perché ho capito che non aveva capito. Per droga non intendo eroina, intendo psicofarmaci.
Cioè, per riassumere, dottoressa Bompiani, lei ha detto che
quindi
inizio...
la sostanza di quello che ho detto, con, malgrado queste inesattezze, purtroppo è quella. E se lei
anche
avvicino...
in carcere danno psicofarmaci, anche nelle carcere, infatti, danno molti psicofarmaci.
Un momento, prima di tutto queste persone non hanno commesso nessun reato,
sì,
non ce la dobbiamo dimenticare,
vero.
Sono lì perché devono essere rimpatriati, forse sono un po' disperati, questo sì,
però
gli viene dato del diazepam e del Rivotril, che in genere ho guardato, perché mi sono informato, se ne devono dare circa tra diazepam circa 15 gocce al massimo, e di Rivotril dalle 3 alle 6, e gliene vengono date 300.
Insomma, lei mi sta dicendo, scusi, che
al giorno, in tre volte.
Lei sta dicendo che con la volontà dello Stato vengono drogati, nel modo in cui ha inteso lei, nel modo in cui ha detto vengono sedati gli immigrati.
Ma non sono io che lo dico. Io queste notizie le ho viste tutte con i miei occhi in una trasmissione di Piazza Pulita del 25 maggio 2023.
Ma in alcuni casi me l'aveva vista
di primo livello, sì. L'ha vista il suo amico Parenzo, perché io l'ho visto,
vero,
il suo amico Parenzo che stava guardando, quindi anche lui ha visto.
Scusi, dottoressa Bompiani, qualche volta succederà sicuramente,
ma non è che
allora, di solito tutti gli immigrati vengono drogati dai poliziotti, su dai, dai poliziotti,
non
o comunque dalla prefettura.
Ho detto che sono drogati dalle persone che gestiscono, e questo viene fatto tutti i giorni e tre volte al giorno, e c'è
una tortura,
una giovane donna che lavora lì,
raccontato
col viso coperto che l'uso dei psicofarmaci è una prassi comune, e questo lo dice la trasmissione di Piazza Pulita.
Dunque è una tortura secondo lei?
No, è molto peggio. È molto peggio di una tortura.
Cioè, che cos'è? Siamo
o
dei criminali.
Più o meno lo stesso.
Lo Stato,
beh,
lo
diciamo, è qualche cosa. Allora, siccome queste persone non hanno compiuto nessun reato, ma vengono messe in prigione e sono disperate, per tenerle buone e zitte, perché non hanno niente da fare, neanche un pallone gli danno, non hanno un'ora d'aria, non hanno niente, li si droga, perché gli psicofarmaci dopo qualche giorno loro li reclamano, cioè sono drogati.
Dunque,
perché se uno prende 300 gocce invece di 15,
ma questi sono crimini di Stato, lei sta denunciando dei crimini di Stato, cioè lo Stato si comporta...
No, mi scusi, ma Formigli, che veramente mi pare una persona molto, molto
ma lei adesso sta parlando, lei però adesso sta, lei sta
signora,
dicendo che lei,
e i tuoi giornalisti,
sì, ma lei sta parlando, lei sta parlando, ma va benissimo, lei sta dicendo che lo Stato si comporta in maniera criminale nei confronti degli immigrati che vengono qui, questo è in maniera,
beh, anche prima che vengano qui si comporta in maniera criminale, secondo me, perché per me Cutro, come l'omissione di soccorso, come lei sa, è un reato.
Allora si fermi un attimo, che adesso torniamo. Un attimo solo.
La Zanzara.
Allora abbiamo sempre con noi Ginevra Bompiani. Intanto ho ricevuto dei messaggi, c'è la fonte Formiglia. Allora ciao core, mi dice uno, un altro mi dice che io ho lavorato nei centri per gli immigrati, non ho mai visto somministrare psicofarmaci senza il consulto di un medico, di uno psichiatra. Vabbè, quello è quello che dicono.
Quindi li ha visti somministrare?
Sì, senza però con l'apporto di un medico, non che li somministrano per sedarli. Ma comunque usciamo fuori da questo argomento, dottoressa Bompiani, anche perché la polizia è molto incazzata e la vuole denunciare per quello che ha detto sulla polizia.
Ma sbaglia, non mi deve denunciare.
Alcuni sindacati,
non c'è motivo che mi denunci, perché io tra l'altro ho chiesto a Porro chi è che custodisce, chi è che gestisce e per caso è la polizia che gestisce gli hotspot e CPR. E Porro mi ha detto sì, è la polizia. Ho detto vabbè, se è la polizia,
vabbè, comunque in ogni caso
dovrebbe denunciare anche Porro, però.
Ma non lo so, alcuni sindacati sono molto incazzati perché lei ha utilizzato, adesso stasera ha specificato, ha detto che la polizia droga, seda immigrati.
Sì, e infatti ho detto delle inesattezze, ma sa, in quelle trasmissioni in cui c'è uno davanti che non ti lascia parlare, che urla appena apri il bocca, Porro, che anche quello non ti dà una mano, è molto facile purtroppo dire delle inesattezze.
Allora vada,
infatti, io su Rete 4 non ci dovrei proprio andare.
Vada sempre da Parenzo.
Dico di no, eh?
Vada sempre da Parenzo. Beh, alla 7. Sì, vada da Parenzo.
Viene ogni tanto, certo.
Parenzo non mi invita più.
Ma perché non la invita più? Scusa, perché non la invita più? Perché non l'hai invitata?
L'avevo invitata, ma era in Francia, mi hanno detto i miei collaboratori più stretti.
Ma
detto
mesi
che
non fa,
in...
per due mesi fa.
Per due mesi non l'hai invitata, ma vergognati.
Ma
no, vergognati, per due mesi.
Guarda, allora chiedo veramente scusa.
Io non ho mai detto di no, a meno che fossi in Francia.
Appunto, vai.
Ma io allora mi chiedo scusa, aprirò un'inchiesta interna e questa settimana la invito. Io, guarda, con la signora Bompiani non sono d'accordo nemmeno.
Ma cioè, siete comunisti tutti e due? Ma siete comunisti tutti e due?
Ma che io non sono mai stato comunista.
Ma siete comunisti tutti e due? Siete comunisti tutti e due?
Io non sono comunista.
Ma insomma,
non sono mai stata comunista in vita mia, né mai lo sarò.
Certo, non è di destra.
Io adoro ospitare la signora
Bompiani.
No, io Bompiani.
Sono di sinistra, ma non sono comunista.
Scusi, ma Bompiani, lei si fida della polizia?
Senta, possiamo dire che Hamas, cara Bompiani, possiamo dire finalmente che Hamas sono degli stronzi? Detto proprio così, possiamo dirlo in modo così dritto, così togliamo ogni indugio?
No, poveracci, anche perché non si dice stronzi a dei morti. Sono morti quasi tutti, sono stati ammazzati.
No, quelli di Hamas.
Sono stati ammazzati
i criminali
da Netanyahu, lei
dico.
Lo sa che non siamo d'accordo, perché vuol farmi dire delle cose che poi
io dico Hamas, non i civili, io dico almeno Hamas, possiamo dire che sono dei criminali assassini farabutti?
Non bisogna dire quello che vuol dire. Lo dica lei, perché devo dirlo io?
Giusto.
Lo dice lei
almeno
troppo.
Questo.
Io lo dico se lei mi dice che Netanyahu è un criminale di guerra e colpevole di genocidio.
Ecco.
Se lei dice questo, io accetto.
Scusi,
di dire,
se lei avesse di fronte Netanyahu, dottoressa Bompiani, lei se avesse di fronte Netanyahu, che cosa farebbe lei? Se avesse di fronte in questo momento Netanyahu?
Come? Scusi.
Se avesse di fronte Netanyahu in questo momento, che cosa farebbe lei?
Mi sputerei in faccia. Non mi potrebbe succedere, però. Comunque penso che dovrebbe essere immediatamente portato in prigione.
Immediatamente. Beh, lei lo paragonò anche un po' anche leggermente a Hitler, leggermente per qualche cosa.
No,
non tanto
figurati.
Leggermente, ma certo, i genocidi sono genocidi.
Come dite?
Ragazzi,
ma non c'è nessuno.
Se lo vuole paragonare a Hitler,
Che significa? Perché,
ma non c'è nessuno.
Io ho sempre amato moltissimo gli ebrei perché sono molto intelligenti. Io amo l'intelligenza.
Ma che intelligente, è pieno di idioti, signora. È uno stereotipo anche questo. È uno stereotipo anche quello degli ebrei tutti intelligenti, come gli ebrei tutti ricchi,
una cazzata.
No, non sono
tutti intelligenti, però
è una stupidaggine.
Sono metà della nostra cultura.
Scusi,
diciamo la verità.
Ecco, però il genocidio è
Freud era ebreo. Albert Einstein era ebreo, che ne diceva molte contro Israele.
Scusi,
anche Hannah Arendt era ebrea, ne diceva molte contro Israele.
Lei crede all'idea che
e ha letto quello che ha detto un meraviglioso ebreo oggi sul genocidio?
Chi è?
L'ha letto?
Chi è?
Glielo mando?
Sì, manda.
Ma chi glielo mando. Chi?
Mandaglielo, mandaglielo.
Ma chi?
Detto
chi?
I nomi,
chi?
Non mi ricordo tutti i nomi. È comunque una persona.
Io
che
non
con grande,
condivido
con
nulla di quello che dice
Papé,
Ilan Papé, nulla di quello che dice Gad Lerner, nulla, nulla.
Vabbè,
di quello
usciamo
che dicono,
da questa cosa.
Perché non c'è nessun genocidio.
Non ho parlato di Gad Lerner.
Però scusi, dottoressa Bobbiani.
Non condivido nulla.
Vi volete fermare un attimo o no? Voglio chiedere una cosa, dottoressa Bompiani. Lei crede.
Ma io non so chi mi parla, non so se è Parenzo o se è Cruciani, perché non vi vedo.
Scusi, signora Bompiani, un'altra cosa, sono Cruciani. Lei crede solo per un po' alla teoria per cui ci sono molti ebrei che comandano il mondo, che c'è dietro un po' una regia di burattinai?
Ma no, ma scherziamo.
E che ne so, magari.
Ma no.
Magari ci credeva, che ne so.
Allora.
Che ne so, boh, sai.
Allora, io non sono razzista, non sono antisemita, non sono niente di tutto questo, però mi piace dire la verità e mi piace sentirla.
Dunque Netanyahu
e
va arrestato.
Tanto che voi la diceste.
Netanyahu va arrestato, secondo lei? Va arrestato.
Ma, ma non secondo me, secondo la Corte Internazionale.
Ma Hamas, Hezbollah va arrestato o no?
Se non arresta Netanyahu, chi arresta?
Ma
il
leader di Hezbollah, ma
chi
perché
vuole?
Scusi, dottoressa Bompiani, mi scusi, ma perché la Corte Internazionale?
Più di 50.000 persone.
Ma sì, 90.000. Ma scusi Bompiani,
ma
però
sì, ma
beh, come mai?
Se ne dicono
la Corte,
44.000, figurarsi quanti
ma
saranno.
Ma 44.000 di cui più della metà milizia di Hamas, però.
No,
ma
più
comunque,
della
lasciamo
metà
stare
non questo. Stupidaggi, più della metà bambini e donne.
Ma
due terzi
sì, vabbè,
bambini
allora,
e donne.
Scusi, ma scusi,
vabbè,
ma
la
Corte Penale Internazionale
non ve ne porta niente.
Ma scusi,
ma perché fate
fermi.
Dovete mentire.
Ma io non
mentire.
Scusi un attimo. Voglio tornare alla polizia. No, no, non voglio. Non gli voglio chiedere niente. Voglio tornare a una cosa. Lei si fida della polizia italiana sotto il governo Meloni oppure ha qualche piccolo dubbio?
Non ho capito, ma dipende. Io non mi fido in generale delle,
no, dalla polizia,
delle
secondo
categorie.
Lei, secondo lei,
sì,
sotto
ci sono dei poliziotti, spesso con me devo dire sono sempre molto.
Sì, ma sotto il governo Meloni è cambiato qualcosa sotto il governo Meloni, secondo lei, con la polizia? Cioè, hanno più voglia magari
sotto
di.
Sotto il governo Meloni non ho visto migliorare niente fino adesso.
E lei andrebbe mai ospite di una kermesse?
Putin, possiamo arrestarlo anche Putin o no? Almeno Putin lo possiamo arrestare almeno lui. No,
non conviene.
Quello.
Arrestare no. Putin perché niente. Putin
quindi,
è un dittatore,
sì, Putin no.
Un dittatore ferocissimo, però almeno pazzesco. Non è pazzo e non è demente.
Beh,
e
dire,
quindi è l'unica possibilità che ha l'Ucraina
pazzesco,
di finire
però,
quella guerra.
Lei sta dicendo che è più pazzo Netanyahu di Putin.
Cioè, è pazzesco, scusa.
È più pazzo
no,
Netanyahu di Putin.
Netanyahu è un mostro, non ho detto che è pazzo.
È un
magari
mostro.
L'Ayatollah Khamenei, l'Iran,
è un mostro
il premier iraniano.
Per cui non ha diritto
a nessuna
pietà.
Il premier iraniano.
Non ha diritto
il
a nessuna pietà.
Iraniano, lo arrestiamo o no? Teheran, il premier iraniano. No, quello no, invece.
Vabbè, adesso perché?
Beh, no, io figurarsi, se non sono con pace, no, donna e libertà, naturalmente sono dalla parte di vita, donna e libertà e sono contro, ma io sono contro qualunque dittatura, sono contro qualunque violenza, sono una pacifista come almeno dovrebbe sapere, non può sapere di me soltanto che,
no,
che
per
le
carità.
Sparo grosse, anche perché non le sparo grosse.
Beh, oddio, ha detto che
dico
bisognerebbe
delle
sputare.
Cose che sono documentate.
un'ultima cosa. No, ma io ascolto tutto. Signor Bompiani, un'ultimissima cosa, poi la lascio. Lei andrebbe mai ospita una kermesse di Fratelli d'Italia? Perché
ma neanche per sogno.
Ma perché? Che sono fascisti,
perché?
Scusi,
perché
mica sono fascisti, pericolosi.
Ma sono fascisti.
Ma non sono fascisti, siamo Bompiani.
Ma non tutti, dai.
Allora diciamo. Non dico che sono fascisti.
Ma l'ha detto,
dico
l'ha appena
non
detto.
Mi faccia dire. Non sono non fascisti, va bene?
Ma è uguale. Ma
questo è bello. Fascisti è bello.
Una roba pazzesca.
È bello. No, è molto intelligente. Questo è molto bello. Non sono non fascisti è molto bello.
Grazie,
però,
arrivederci. Buona serata. Grazie.
Arrivederci.
La Zanzara.
Cruciani, ma queste ragazze così minacciate che richiudono i social, ma perché non vanno a lavorare come fanno tutte? No? Oddio, come sono minacciate!
Yeah!
Allora ragazzi, siamo qua di nuovo in diretta, cambiando completamente scenario, caro Parenzo, non so se ti è arrivata qualche fotogramma.
Sì, mi è arrivata la foto.
Se ti è arrivato qualche fotogramma.
Mi è arrivata la foto di gente nuda, tenuta al guinzaglio, cose devastanti.
Sai che io mi sono specializzato nelle ultime settimane.
Non merita tutto questo. Cosa? No, cosa non merita? La radio 24 non merita tutto questo.
Ma
non
guarda, io mi sono specializzato.
Gente nuda al guinzaglio.
Io mi sono specializzato nelle ultime settimane nel racconto del mondo delle mistress, che è un mondo variegato e mi interessano più gli schiavi delle mistress, ho capito. Cioè, in realtà le mistress fanno quello che devono fare: danno i calci in culo, danno i calci sulle palle, mettono gli oggetti dentro i deretani, fanno quello che fanno, insomma, no? È una cosa normale, possiamo, ci sono mille declinazioni, ma alla fine il racconto è più o meno sempre lo stesso. Stasera abbiamo una rappresentante importante di questo mondo, però la cosa interessante sono i due signori che giustamente tu dici tiene al guinzaglio. Questa è la cosa interessante. Prima però di esplorare questo ennesimo spaccato dell'umanità italiana, abbiamo Tonino da Messina. Il signor Tonino da Messina, vai Tonino, dimmi. Dimmi Tonino.
Ciao Giuseppe, dimmi, pronto? Dimmi. Mi senti?
Dimmi, ti sento, dimmi.
Niente, io vorrei che tu facessi una domanda a Parenzo.
Sì, io la faccio, sta qua a fargliela tu.
Riguardo l'incidente di Milano.
Sì.
Se invece di morire quel ragazzo fosse morto il carabiniere, cosa sarebbe successo?
Questa è una bella domanda, Il problema è questo: quando c'è un inseguimento non c'è un cazzo da fare. Quando c'è un inseguimento, quello che succede, succede. Mi dispiace, perché non vorrei mai un ragazzo di 19 anni morto, non è una cosa buona. Ma se, ripeto, se c'è un inseguimento, quello che accade,
ma
accade.
Che c'entra?
Questo non c'è dubbio, a meno che non si tratti, non vogliate dire, non vogliate supporre che si tratti di carabinieri killer. E questo è questo.
Sarebbero scesi in piazza lo stesso? Per il carabiniere?
Ma no, non credo.
Ma
non
cosa
credo.
C'entra?
Non credo. Renato da Genova, velocemente. Renato da Genova, vai Renato, dimmi Renato.
Sì, buonasera.
Vai, dimmi.
Volevo dire una cosa alla dottoressa Bompiani.
Che non c'è più, ma comunque. Sì, dimmi.
Che non c'è più, però magari sente. Innanzitutto, dimmi. La prima differenza che c'è col governo Meloni è che è stato eletto e mentre i suoi amici dal 2010 le elezioni non ne vincono.
Questo
quindi
è giusto. Poi? Poi?
I milioni di voti. Secondariamente, poi? Le stronzate sul patriarcato che non abbiamo in casa, ma ce lo stanno importando.
Non c'è dubbio. Poi?
E in ultima istanza è 10 anni che ci rompono i coglioni col fascismo e ora che non permettono alla gente di parlare in università, bruciano i cartonati dei
tutto
dei ministri,
giusto, tutto corretto,
vengono a spiegarci a noi come si comporta. E no, caro Parenzo, se ci esistono i fascisti,
Renato,
esiste la gente che brucia
i Renato, non hai sbagliato una parola. Grazie, via. Abbiamo con noi Polly, buonasera Polly.
Buonasera a voi. Buonasera.
Allora, lei è una mistress, fa anche un altro lavoro, però in realtà il suo vero lavoro è un altro, perché lei dice non prende soldi ma solo regali.
Sì, esattamente.
Cioè lei, i suoi schiavi, come se chi si rivolge a lei, non dà del denaro.
No, assolutamente.
Solo regali, che tipo di regali?
Ad esempio un paio di scarpe, dei profumi, dei gioielli, dipende.
Cioè nessuno le ha mai dato dei soldi?
Assolutamente nessuno. No.
Scusi, allora le due persone che sono accanto a lei, che la affiancano, uno si chiama Renny, giusto? Eccolo qua, Renny, buonasera, dottor Renny, può parlare, dottor Renny?
Assolutamente sì.
Si avvicini un attimo, dottor Renny, se vuole parlare, buonasera, lei ha 30, quanti anni ha?
31 anni.
31 anni, e fa il?
Cartografo.
Come il cartografo? Mi ha detto prima un altro mestiere, me l'ha detto,
cartografo.
Non si può dire. Come il cartografo? Non vuole dire che mestiere fa, ha paura.
No, si preoccupa, è questo, perché non me lo ricordo più l'altro, quindi le dico il vero, è cartografo.
Il cartografo, esatto. Mi ha detto una cazzata prima, esatto. Il cartografo, che cazzo è il cartografo?
Stampo.
Ah, stampo, cioè stampa, cioè
fabbrico.
Scusi, come si è, uno potrebbe dire in maniera molto brutale, come si è ridotto in questo modo? Cioè, perché lei sta così al guinzaglio? Cioè, ama essere sottomesso? Che
esatto.
È
una cosa che ho da quando ero piccolo, poi si è, diciamo, ha preso forma nel corso del tempo e alla fine, giustamente, non è una cosa così sdoganata che ne potevo parlare o lasciarmi andare fino a un certo punto. E adesso che ne ho la possibilità, ho conosciuto locali, ho conosciuto lei e così, e ho deciso di andare fino in fondo.
Scusi,
diciamo.
Signora Polly, lei che cosa è? Qual è la specialità di cui si occupa con questo signore?
Ballbusting, esattamente.
Cioè, gli hai calci sui coglioni?
Esattamente.
Cioè, a lei piace molto essere scalciato nei coglioni?
Sì, anche.
Piace
e sopporta anche molto bene.
Cioè, lei gode a essere scalciato sui coglioni? Cioè, raggiunge orgasmi anche in questo
modo? No, in questo modo l'orgasmo
questo
no,
modo no.
Però
si eccita.
L'erezione sì, ce l'ha.
Sì. Ma questo è il punto. Parenzo, vedi. Ci sono diversi modi di essere soddisfatti nella vita. Uno è questo del signor Renny, c'è anche il dottor Dodo che ha una maschera diversa.
Dodo.
Buonasera, dottor Dodo, lei
cazzo
ha 39 anni invece, giusto?
Ma chi è sta gente?
E fa
che
il
Dodo?
Responsabile di negozio.
un responsabile di negozio, cioè lavori in un negozio, un impiegato in un
commesso.
Negozio. Scusi, lei è mai stato fidanzato?
Sì, sono stato fidanzato anche con una padrona.
Ah, con una padrona, sì, sì. Ma a casa sua, nella sua famiglia la sanno questa sua?
Sì, lo sa mio padre, mia madre è mancata, quindi non
vabbè,
lo so sapere, però mio padre sì, lo sa.
Lo sai, che dice?
Anche mio fratello lo sa.
È affranto?
Spiaciuto?
No, mio padre è tranquillo.
È tranquillo. E lei che cosa fa questo signore invece?
Lui diciamo che è molto abile nella frusta, esatto.
Nella frusta,
cioè, sopporta anche molto bene, sì.
Sopporta nel senso, sì. Quante frustate, quante cinghiate dà per esempio?
Dipende, dipende, tipo? Dalle 20 alle 30.
Ah,
dipende.
30 cinghiate così, 30 dipende. Cinghiate. Ma lei ama avere dei segni sulla...
Sì, io amo soprattutto i segni perché mi eccitano anche.
Eccitano,
sì. In realtà arrivo anche oltre le 100 frustate.
Ah, oltre le 100 frustate. Buona, ragazzi, ma se uno
uso,
ama, caro Davide, dimmi.
Uso anche il cane, uso altri
sono
materiali.
Sono varie fruste comunque, ah, sono varie tipologie di fruste, sì, assolutamente.
Anche quelle chiodate,
anche quelle chiodate.
Le fruste chiodate.
Bene.
Però qua, Parenzo, io non capisco perché ti stupisci di queste cose qua. Cioè, ci sono due persone, che uno fa il lavoro in una cartoleria, diciamo, no, lo stampatore, diciamo. Un altro fa il responsabile di un negozio. Che amano essere frustati, sottomessi, presi a scudisciate, calci nei coglioni, eccetera. Non fanno del male a nessuno, cioè non fanno del male a nessuno.
Se lo pigliano loro il male.
Ma posso dire che mi dispiace?
Ma perché ti dispiace?
Dispiacere.
Ma ti dispiace perché?
Mi dispiace che in Italia ci siano delle persone che vanno al guinzaglio nude, che si fanno calpestare i coglioni. Ma mi dispiace, io se sono stanco, voglio rilassarmi, leggo un libro, guardo un film, non mi faccio calpestare i coglioni. Capisco,
sono
che forse
gusti,
non
penso che siano gusti.
Ma non è un gusto farsi calpestare, è una patologia.
Ecco, questo è interessante.
È una parafilia, quello è vero. Assolutamente.
Ma lei pensa che i suoi schiavi, lei ne ha diversi di schiavi, alcuni fissi, altri diciamo
sessionanti,
così, cioè che partecipano solo a sessione. Lei pensa che siano malate queste persone, che abbiano un po' di malattia?
Assolutamente no.
Lei non pensa di essere malato, no? No.
Sono gusti, sì, sono un po' estremi per questi tempi ancora.
Cioè,
però...
lei però, essendo mascherato, significa che sostanzialmente no, ha paura di rivelare.
Sì, che sul lavoro e quant'altro. Non
è meglio dire che non si fa prendere a calci nei coglioni, diciamo. No, è meglio dire questo. Scusi, qual è la sua specialità?
Io pratico molto il fisting.
Andate a vedere,
il
ragazzi, perché non lo possiamo. Non possiamo. Sì, ma lo diciamo, okay. Andate a vedere che cosa significa fisting, diciamo, fisting. Cioè, ma anche. Diciamo in maniera pesante.
Anche abbastanza pesante, dipende sempre dalla persona.
Però non ha la faccia così cattiva. Mettiamo che io sia un suo schiavo, mi dica qualcosa di terribile. Cioè mi dica qualcosa di terribile che dice quando è in una sessione. So che non è la
io
stessa cosa.
Io non dico, io faccio.
Sì, no, lei non. Beh, qualcuno può essere anche insultato.
Sono di poche parole, ma sì, c'è la classica parola: tipo sono in cesso, fai schifo, tutte quelle cose lì. Però. A livello pratico riesco a essere più cattiva che verbalmente. Ecco.
Ma scusi un attimo, quando ha capito che era portata per questa roba qua?
Allora, io ho sempre avuto una passione per questo mondo, fin da piccola. Io ho 26 anni, premetto.
26?
Io ho 26 anni.
26 anni. Ma lei ha un fidanzato?
Sì, assolutamente. Dominante anche lui.
Dominante anche, cioè sì. Dominate tutte e due. Tra di voi che cazzo fate, scusi?
Facciamo cosa?
Ve massacrate, che fate?
Più
no.
O meno, no, dai, no.
Ve la dovete prendere con qualcun altro per forza. Mettete qualcuno in mezzo.
Io sicuramente.
No, con lui non te la puoi prendere perché se siete dominanti.
No, esatto.
Allora?
È una battaglia persa comunque, già in partenza.
E dunque, quando è che ha capito di essere pronta per queste cose qua?
Allora, io ho cominciato a frequentare dei party apposta. Sì. E non avevo... fin dall'inizio ho ancora capito qual era la mia strada, giustamente. Ho iniziato che ero al loro posto, esattamente. Io ero schiava.
E poi ti sei trasformata.
Esattamente, sì.
Scusi, che cos'è che fa lei col tallone anche?
Allora, io pratico fisting anche con i piedi, oltre alle braccia.
Sì. Cioè, piedi dentro gli orifizi, diciamo. Dentro gli orifizi, dentro il sedere.
Uno ne hanno, fondamentalmente,
con
uno
i piedi,
ne hanno.
Con i piedi.
Un piede, perché...
Ma col tallone, cioè col tallone
arrivo
del piede,
a...
nudo oppure con la scarpa?
No, beh, altro è con il guanto, cioè con qualcosa che copra il piede, del lubrificante, giustamente, sì.
Questo è un pezzo d'Italia, caro Davide, mi dispiace per te, ma questo è un pezzo d'Italia che noi raccontiamo.
No, questi sono pezzi di disagio.
No, ma non
questi
è pezzo.
Ci sono disagi peggiori, secondo me, a parer mio.
Ma sì, ma ragazzi, diciamoci la verità, sono mestieri normali, loro fanno dei mestieri normali, possiamo dire che anche che appartengono al proletariato, diciamo, se è una media piccola borghese, ma nemmeno piccola borghese, lei è un impiegato, no? Lei
o è un libero, un operaio normale,
un operaio, anche lei è un operaio, un impiegato e lei fa diciamo la mista, sarà libera professionista. No, anzi lei no, perché lei è dipendente?
Io sì, c'ho un mio lavoro comunque, al di fuori di questo che io lo pratico per passione.
Sì, ma lei è una dipendente, non sono certo. Persone che guadagnano un sacco di soldi, non sono, ma lei ha anche persone facoltose che lavorano, che vengono
e ho persone con lavori importanti, quello sì.
Per cui sono pezzi d'Italia che bisogna raccontare per capire dove siamo, caro Davide. E poi uno dice l'Italia va a destra o a sinistra, lei per esempio che cosa vota?
Assolutamente niente.
Sì, niente, qualcosa preferirà. Lei preferisce la Meloni o lascia lei la sinistra?
Non me ne frega niente.
Cos'è che voti tu?
Sinistra.
Lei vota a sinistra, vedi? C'è lo schiavo qua. Vedi. Lo schiavo Dodo vota a sinistra.
Prima votavo a destra.
Mi dispiace che l'abbia detto. Mi dispiace.
È così, comunque. Ragazzi, è così. Grazie, a presto italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8:00,
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.